Amici di 108, bentornati, settima puntata della seconda stagione. Andrea Ghezzi al microfono che vi parla, in compagnia di Alex Cavatton. Ciao Alex.
Ciao Andrea, ciao ragazzi.
L'uomo da Berlino, Matteo Perfetti.
Ciao a tutti, buonasera, saranno due mesi lunghissimi.
Però ci danno tempo di fare le preview con calma. Il buono MLB Italia, Pier Mandoi. Ciao Pier.
Ciao Andrea, ciao a tutti. Sto iniziando a guardare le partite vecchie.
Siamo messi già così male.
Siamo messi già malissimo. Ieri ho visto l'All-Star Game del 98.
Ecco, però scusate ragazzi, adesso non doveva ancora essere iniziata la stagione. Dobbiamo almeno resistere fino al 26 di aprile. Poi dal 26 di aprile
c'era lo sprint training che era fantastico. Io ho visto quelle ultime tre ore di partita degli Yankees contro i Nationals prima che finisse tutto. Mi sono goduto quei giocatori sfigatissimi che andavano al piatto, quella partenza di Jonathan Loaisiga.
Grande.
Quelli che non vedrai mai più tutto l'anno, me li sono goduti come se fossero l'ultimo baseball della mia vita.
No, io devo dire che stavo guardando tanto baseball collegiale, perché è comunque divertente. Poi vabbè, con gli ESPN player è anche facile da seguire, perché vabbè, lo sprint training bello, ragazzi, interessantissimo, però ogni tanto si vedono delle partite con dei giocatori un po' particolari, però insomma, prima di iniziare a presentare l'American League Central, che è il tema della puntata, volevo chiedere velocemente a tutti e tre un'impressione su quello che è successo, insomma, negli ultimi giorni, appunto con lo stop al campionato, la prima scelta, quella di rimandarlo per una quindicina di giorni, già modificata alla fine a un mese, giusto? Ho fatto i conti bene, sono aggiunti 15 giorni ai 15 che c'erano già prima.
Beh, in realtà proprio ieri Manfred, se non sbaglio, ha parlato di 8 settimane, per quanto è stato consigliato. È stato consigliato dal Center of Disease Control.
Penso il primo di giugno.
Esatto.
Se non erro.
Si andrebbe a fare lo spring training da metà maggio in poi, se tutto dovesse andare bene. La stagione potrebbe iniziare i primi di giugno. Alcuni addirittura, per esempio Trevor Plouffe su Twitter, che è un ex giocatore molto attivo, se non sbaglio ex giocatore molto attivo sui social, ha detto: guarda, per ciò che mi concerne, io credo che prima di luglio non possa iniziare. Potrebbe saltare la London Series, potrebbe saltare la partita sul campo dell'Uomo dei Sogni in Iowa. In questo momento davvero è tutto molto 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 incerto. Non si sa quante partite si giocheranno, fino a quando si arriverà a giocare. Fino a poco tempo fa si parlava di 162 partite.
Bah, io dubito.
Che le avrebbero fatte comunque. Secondo me non ci riusciranno mai, a meno che non fanno i playoff a dicembre, li fanno tutti in campo neutro, tipo le World Series tutte a Marlins Park oppure dove ci sono cosa che anche è stata ritenuta possibile. È una situazione comunque stranissima. Il baseball non si è mai fermato neanche per la prima della seconda guerra mondiale, eppure si sta fermando adesso, ed è indicativo della gravità della situazione.
Teo?
Beh, che cosa vuoi dire? Alla fine non puoi mettere in secondo piano la salute dei giocatori, dei tifosi, e B, è una situazione troppo grave perché il baseball inizi senza fregandosene di ciò che sta facendo il resto del mondo. Alla fine è uno stop mondiale, è una pandemia che sta colpendo tutti quanti, è anche giusto rispettare comunque altre priorità in questo momento, quindi il rinvio era inevitabile.
Ma io, se ti devo dire la mia, penso che a martedì 17 gennaio sono stati cancellati e posticipati di un anno gli europei di calcio. In Europa, in America, che il problema ha un mese e mezzo di ritardo rispetto a quello che è successo in Europa, la vedo quasi dura riuscire a iniziare, perché loro parlavano di metà maggio. Sì, poi è chiaro, bisogna vedere che cosa faranno come riscaldamento, se faranno un minimo di sprint training ancora. Mi aspetto la soluzione plausibile delle 100 partite,
Oggi Trump ha parlato e diceva che secondo gli esperti, comunque il suo gruppo di ricercatori, il problema degli Stati Uniti dovrebbe, usando il condizionale, andare via entro, cioè al più tardi agosto, quindi addirittura non è nemmeno detto che a giugno vedremo già giocare a baseball, quindi è proprio tutto un gran punto di domanda nel mondo dello sport in generale.
E c'è la grossa possibilità che quando torneranno a giocare lo faranno a porte chiuse fino a fine stagione?
Anche. Beh, comunque è meglio che niente, se ti devo dire la mia, tanto io comunque lo guardo dalla televisione.
per quanto ci riguarda, sinceramente sì.
No, mi spiace per lo spettacolo, perché ovviamente, specie avendo fatto parte del Bronx Shake, insomma, beh, è chiaro che la cornice del pubblico cambia tutta la percezione del gioco, però ragazzi, piuttosto che niente.
Esatto, in questo senso molto positiva tutte le franchigie della Major League Baseball che si sono messe assieme e hanno investito, mi pare, $1 milione a testa per pagare stipendio a tutte le persone che lavoravano comunque nei ballpark e quindi saranno senza lavoro fino a non si sa quando.
Fino a data da destinarsi.
Mentre i Tigers dovranno stare senza una lira. Però...
va bene. Che cosa dobbiamo dire? A questo punto, sotto questo aspetto, mi piace sottolineare tra le tante iniziative anche quella di Leonardo Seminati, che è un ragazzo di Torre Boldone che gioca per l'organizzazione Cincinnati Reds, che ha istituito una raccolta fondi per il suo paese, quello in cui vivo anch'io, e in generale, insomma, per cercare di dare una mano in questa situazione che è mondiale, ma che qua in Lombardia in particolare stiamo subendo in modo abbastanza pesante. Va bene, chiudo questa piccola introduzione dicendo che a questo punto fa sorridere quell'arbitro, che non mi ricordo chi fosse, un arbitro dell'MLB, che quando sono stati sospesi gli sprint training ha detto, e si parlava di 15 giorni, quindi insomma un rinvio a breve termine, ha detto ragazzi qua fino a giugno la vedo veramente dura, ecco adesso mi sa che anche a giugno diventa dura pensare che la MLB parta. Come voi vedo impossibile le 162 partite, le London Series credo che siano l'ultimo dei problemi MLB, che non ci metterà 1-0-2 a farle saltare, un po' perché sono a giugno e un po' perché se devono ridurre il calendario credo che far perdere tra molte virgolette una settimana a due squadre per giocare due partite sia improponibile. La speranza è quella che possano essere recuperate nel 2021, visto che almeno Pier, qua chiedo anche a te che magari siamo un po' più dentro queste cose, non c'era l'idea di tornare a Londra dopo il 2020 o invece sì? Secondo me no.
Beh,
però...
c'era l'idea di tornare in Europa eccetera, ma delle idee pratiche non ce n'erano.
No, perché io l'anno scorso avevo sentito appunto che si parlava di questi due anni e poi vedremo, magari in Europa,
e poi
non necessariamente a Londra, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene.
Beh, io credo che un seguito l'avrebbe avuto sicuramente, perché a parte che Londra risponde sempre bene, ma poi sì. si è visto, nel senso, loro cercano terreno fertile in Europa, per cui
assolutamente no. Poi vabbè, io Matteo e Pier ci sia stati l'anno scorso, insomma, due sold out nei due giorni. Quest'anno credo che le prevendite fossero andate benissimo, nel senso che se non era sold out poco ci mancava, quindi da quel punto di vista sicuramente hanno avuto un risponso positivo. L'unico dubbio che mi viene è che magari a differenza dell'NFL che ha fatto base a Londra e lì ha costruito il suo impero europeo, magari per l'MLB ci fosse l'intenzione di girare un po' attraverso l'Europa, visto che comunque c'è tradizione in vari paesi e forse, questo non ci ho pensato, ma immagino che magari anche qualche struttura oltre allo Stadio Olimpico di Londra magari potesse essere presa in considerazione dall'MLB per poter appunto proseguire questo tour, chiamiamolo così, in Europa. Pier, scusami, forse ti ho interrotto, volevi dire qualcosa?
No, volevo dire solo una stronzata in realtà, perché l'angolo infortunio degli Yankees non manca mai.
Ah, sì, no, non volevo dirla io.
Eh?
Non volevo dirla io, vai vai, lo dici tu, ti prego.
No, i primi due giocatori a risultare positivi al SARS-CoV-2 sono stati i due minor leaguer dei New York Yankees, quindi anche quando è tutto sospeso, il mondo dello sport è sospeso, e gli Yankees continuano a infortunarsi. Comunque, ci auguriamo, sembra che stiano bene.
Ecco, sì, mi è arrivata una notizia dagli ESPN, però l'ho letta a metà. Cioè, hanno letto il titolo a metà perché era nelle, lì quando ti arrivano le notifiche. Che credo anche Kevin Durant, a proposito di New York, in questo caso sì. Brooklyn, sia uno dei giocatori positivi al virus. Sì, sì,
sono
lo confermo.
Sono in
quattro, bravissimo.
Sì, virus.
Ecco, sì, no, ecco, ufficiale. Quindi vabbè, non ha messo piede in campo, sta in panchina fino a questo punto, poraccio. Le sfortune di Kevin Durant continuano, chiaramente a lui, a Spider Mitchell, a Rudy Gobert, a tutti i giocatori dell'NBA, di qualsiasi lega professionistica americana, auguriamo il meglio, come lo auguriamo a tutte le persone normali come noi, che stanno soffrendo e che stanno avendo dei problemi a causa di questo virus ovunque nel mondo in questo periodo. Va bene ragazzi, basta, direi che possiamo parlare di American League Central, anche perché sono passati 11 minuti e 28 e vorremmo evitare l'ora di trasmissione come settimana scorsa. American League Central, che nel 2019 ha visto i Twins protagonisti con 101 vittorie contro 61 sconfitte, Indians secondi 93-69, White Sox terzi 73-89, Royals quarti 59-103, Tigers ultimi, ultimissimi, 47 vittorie contro 114 sconfitte. Una division che si preannuncia sempre che ha giocato la stagione piuttosto interessante, perché qualcosa si è mosso. Partiamo come al solito da chi l'ha vinta l'American League Central nel 2019, ovvero i Minnesota Twins, ovvero la bomba squad, perché i Minnesota Twins nel 2019 hanno vinto 101 partite, sono andati ai playoff beccandosi 1-0-3 anzi 3-0 dai New York Yankees nelle Division Series e allungando la striscia a 16 sconfitte consecutive ai playoff. Ciò nonostante, quando è iniziato lo sprint training c'era parecchio entusiasmo per la nuova stagione e molti giocatori hanno dichiarato che l'obiettivo primario sono le World Series. Ovviamente sempre prima bisogna interrompere quella famosa striscia di sconfitte infinite. Perché bomba squad? Ovviamente perché nella scorsa stagione, anno 2019, di grazia 2019, hanno riscritto i libri di storia per quanto riguarda gli home run in singola stagione, battendone 307 grazie ai tre battuti nell'ultima partita contro i Kansas City Royals del nostro amico Matteo Serafini, Royals di cui parleremo più avanti nella puntata, e battendo il record precedente di 267 del 2018 degli Yankees. Adesso io qua ho trovato un dato: l'anno scorso gli Yankees hanno chiuso con 306 home run, però giusto?
Giusto.
Ok, quindi hanno vinto, entrambe le squadre hanno riscritto la storia, poi i Twins hanno fatto un home run in più degli Yankees che detenevano il vecchio record, e va bene, è andata così. L'arrivo più importante è stato quello di Josh Donaldson, terza base, che ha firmato il contratto più importante nella storia della franchigia del Minnesota, di Minneapolis, 4 anni per 92 milioni, e che si va ad aggiungere appunto a questo lineup super esplosivo. Il management, in controtendenza con le ultime stagioni, infatti si è mosso parecchio nell'off season, ha preso nella trade famosa che ha coinvolto anche Betts, finito poi ai Dodgers, ha portato a Minneapolis Kent Maeda, è arrivato Rich Hill, ex Dodgers anche lui, Omer Bailey, che ha diviso la stagione tra Royals e Oakland A's, e soprattutto nella parte degli Oakland A's aveva fatto parecchio bene. Sono arrivati anche Clippard, altro lanciatore dai Cleveland Indians, e Alex Avilla, un catcher da Arizona. Comunque, insomma, un off-season piuttosto movimentata per quanto riguarda le entrate, che permettono ai Twins di avere un roster più profondo. Ovviamente qualcuno è anche partito, in particolare Martin Perez, che era uno dei lanciatori dei partenti della rotazione l'anno scorso dei Twins, che è finito ai nostri amati Boston Red Sox, e Kyle Gibson, che aveva chiuso la stagione con un record di 13 vinte e 7 perse ed è andato a rinforzare i Texas Rangers. E a proposito di rotazione, poi vabbè, sì, è partito anche CJ Cron, ma lo diciamo dopo quando parliamo dei position player. CJ Cron, che aveva giocato un'ottima stagione e che i Tigers sperano possa ripetersi, ma anche qui è materiale per Pier Mandoi un po' più avanti. Parliamo appunto di rotazione. Rotazione che comunque, grosso modo, è rimasta invariata, nel senso che i primi ci sono José Berrios, o Berrios, o come cazzo si pronuncia, che ha fatto una buonissima prima parte di stagione, è calato un po' alla distanza e deve dimostrare di poter essere un ace per 162 partite più eventuali playoff. C'è Jaco Dorizzi, che anche lui viene da un'ottima stagione 2019, e Michael Pineda, e questi due dovranno continuare a dare un fondamentale apporto, perché sono due lanciatori che hanno fatto parecchio bene. E poi appunto ci sono gli arrivi di Maeda, che dovrà abituarsi più che altro a lanciare tanto, molto di più rispetto a quello che faceva i Dodgers, dove ricopriva un po' sia ruoli partenti che di rilievo, e di Hill, di Rich Hill, che però la domanda principale che mi viene a fare è se sarà sano. In più, vabbè, sono arrivati appunto i vari Bailey, Chassin, Smeltzer, Dobnak che c'era già, Duffy che c'era già, insomma è tutta una serie di nomi che dovranno dare l'apporto nel momento in cui verranno chiamati in causa. Secondo me è importante sottolineare che comunque questa rotazione, almeno una parte di questa rotazione, perché poi qualcuno se n'è andato, ha chiuso il 2019 con 1463 K, grazie al grandissimo lavoro di Wes Johnson, il PC coach della squadra, che insomma ha un po' modificato tutta la situazione per quanto riguarda il modo di lanciare in casa Twins. Dal bullpen poi, bullpen che l'anno scorso ha risposto abbastanza bene, usciranno i vari Rogers, Trevor May, Duffy, e credo che sia rimasto anche Sergio Romo, che era arrivato a metà stagione dai Marlins. Me lo potete confermare, perché questa cosa non l'ho neanche controllata.
Silenzio, te lo silenzio, confermo silenzio. Sì, un attimo, sì.
Sì, Sergio Romo è ancora un giocatore. Esatto, è ancora, insomma, comunque un bullpen abbastanza affidabile. Ripeto, rotazione non super, però che l'anno scorso si è ben comportata e che potrebbe garantisce una buona solidità anche per questa stagione. Passando invece ai position player, detto di CJ Cron, che è andato ai Tigers, il lineup ha talento e, come ha dimostrato la scorsa stagione, le capacità di mandare la palla nella stratosfera con continuità. Come ogni anno ci si aspetta il salto di qualità da Byron Buxton, esterno che però ha onore del vero, fino all'infortunio che l'ha colpito nel 2019 aveva finalmente giocato una buona stagione e stava facendo vedere quello che tutti hanno sempre ritenuto lui potesse fare sul diamante. C'è poi Jorge Polanco, che è uno dei migliori shortstop della Lega, e se vi devo dare un nome da seguire, che è arrivato a metà della scorsa stagione dalle minors dei Twins e che ci si aspetta che faccia molto bene, dovrebbe essere il lead off di questa squadra, è Luis Arraez, seconda base esterno, ma giocherà a seconda base, che sembra pronto a esplodere, è un giocatore che è capace di tenere medie molto alte sopra il 300, ha una buona potenza, insomma è un giocatore molto importante. Aggiungiamoci Garver, che arriva da una super 2019, ha battuto più di 30 fuori campo dopo averne battuti pochissimi in carriera, catcher secondo me molto sottovalutato, che non a caso io ho preso al fantasy. E poi vabbè ragazzi, c'è il solito Nelson Cruz, che l'anno scorso a 39 anni ha battuto la bellezza di 41 home run. Aggiungete a tutta questa gente i vari Gonzalez, Kleper, la ballotta varia, e vi rendete conto che comunque il lineup dei Twins non è tanto cambiato rispetto al 2019 e soprattutto ha tanto talento e tanta potenza. Chiudiamo con i prospetti, ce ne sono due che voglio mettere sotto lenti di ingrandimento, sono due lanciatori, Johan Duran, sinker splitter ibrid unica e una fastball oltre le 100 miglia orarie, che potrebbe avere un ruolo importante ad un certo punto dell'anno all'interno della rotazione. Discorso simile per Jordan Blazovic, anche lui ottimo lanciatore, sono due prospetti molto interessanti che fanno appunto parte delle minors dei Twins e che potrebbero avere un ruolo all'interno della stagione 2020, a patto che questa stagione possa partire. La mia pota projection è che i Twins si contenderanno l'American League Central con i White Sox.
Ok, vado io.
Se sto zitto, se sto zitto, devi andare.
Di solito introduci tu. No, sono stato abituato a questo stop finale. Dai,
bravo.
Cleveland Indians, che come hai detto tu la scorsa stagione hanno finito 93-69, nonostante siano arrivati a 7 vittorie dalle 100 vittorie totali. Sono rimasti fuori dai playoff, per loro la proiezione Pecota di quest'anno è un record di 86-76, quindi 7 vittorie in meno, e questo è anche dovuto ai movimenti che comunque sono stati fatti, o comunque intende il front office di Cleveland fare durante questa stagione. Il primo movimento, quello più che ha fatto più scalpore soprattutto quest'estate, è stato la trade che ha portato Kluber ai Texas Rangers in cambio di un praticamente nulla, ovvero Emmanuel Clays e Delino De Shields. Gli altri movimenti nell'off season per gli Indians sono state un paio di firme, quella di Cesar Hernandez, per lui 6 stagioni Phillies, seconda base, e Domingo Santana, che viene firmato anche lui dalla free agency, esterno sinistro, o potrebbe anche avere il ruolo di battitore designato. Arriva invece dai Boston Red Sox Sandy Leon, catcher prettamente difensivo, in cambio del lanciatore Adenis Bautista. Nella formazione degli Indians vediamo tra Luplo e Framil Reyes sbucare il nome di Oscar Mercado, che è sicuramente l'outfielder più interessante per età e prestazione. Per lui 25 anni, è un giocatore che batte molto bene per contatto, tant'è che ha battuto e secondo me batterà anche quest'anno da lead off o comunque in seconda posizione nel lineup, ha una buona media battuta, è un ottimo base runner e anche un ottimo difensore, tant'è che è nella outs above average, che è una statistica che calcola gli out sia dell'infield che dell'outfield, è tra i migliori nel suo ruolo. Ha anche un ottimo salto dell'outfield, nell'outfielder jump, infatti è al 69esimo percentile. Per quanto riguarda l'infield, invece abbiamo in prima base Carlos Santana, che è rinato dopo la stagione a Philadelphia, per lui l'anno scorso 34 home run e 103 RBI, ma soprattutto quello che risalta nella sua prestazione alla battuta è l'exit velocity, che ha una media di 91.3 miglia orarie, che è tra il 7% dei giocatori migliori nella Major League Baseball, è anche un ottimo base su ball percentage, che vede il giocatore tra i migliori 3 percentuali con il 15.7%. Abbiamo detto a seconda base si aggiunge Cesar Hernandez, il ruolo di shortstop c'è il più grande punto di domanda dei Cleveland Indians, ovvero Francisco Lindor. Essenzialmente la stagione degli Indians 2020 girerà attorno a lui, verrà ceduto o se rimarrà. Il suo contratto prevede questa stagione un pagamento di 17 milioni e mezzo, l'anno prossimo ci sarà un altro anno in arbitration e poi il giocatore andrà in free agency, quindi gli Indians dovrebbero vedere a un certo punto della stagione, soprattutto a sto punto, visto che si inizierà più tardi, verso immagino agosto o settembre, se sarà il caso di shoppare Francisco Lindor. Se loro penseranno di farlo, è il momento giusto quest'anno, perché riuscirebbero in tal caso ad ottenere ancora qualcosa. In terza base c'è José Ramírez, che ha avuto un 2019 sottotono rispetto alle annate precedenti. Per lui ci si aspetta un ritorno alla stagione, soprattutto 2018, dove ha sfiorato il titolo di MVP. La rotazione vede nel suo punto migliore Mike Clevinger, Al secondo posto invece abbiamo un Shane Bieber che è stato anche dichiarato pitcher ufficiale per l'opening day per i Cleveland Indians. Shane Bieber che ha avuto una stagione molto positiva l'anno scorso, ha lanciato anche due complete game shutout, però deve migliorare soprattutto per quanto riguarda la exit velocity con cui viene colpito e la percentuale con hard hit, ovvero quante volte viene colpito duro e quindi subisce punti. Per lui comunque un buon controllo, tant'è che la sua base ball rate è di un bassissimo 4,7%. Dietro di loro ci sono un mix di giovani formato da Zach Plesac, Aaron Civale o Civale all'italiana, Adam Plutto, Logan Allen e Jeffrey Rodriguez, che in 5 si giocano 3 spot nella rotazione. Il bullpen ha come sua arma principale Brad End, che è il closer arrivato nel 2018 da San Diego. Potrebbe però essere anche lui in partenza nel caso gli Indians dovessero fare una stagione, o almeno una prima parte di stagione, non troppo positiva. Attenzione da tenere d'occhio sempre nel bullpen, il rookie James Karinchak. Invece dal sistema abbiamo solamente due nomi tra la top 100, sistema che nel secondo MLB pipeline è il 12° di 30. Tale Nolan Jones, terza base al numero 42, per lui si prevede un esordio nelle Major League quest'anno o la prossima stagione. Invece un po' più lontano dalle leghe maggiori è tale Tyler Freeman, shortstop, che è secondo la classifica di Major League Pipeline al numero 96. Io personalmente penso che i Cleveland Indians in questo momento, con questa formazione, comunque potrebbero dire la loro in un American League Central che vede i Twins pian piano consolidarsi e squadre come i Chicago White Sox al loro anno zero. In questo momento quindi i Cleveland Indians con questa formazione potrebbero anche avere uno shot ai playoff tramite wild card, se le cose non dovessero andare benissimo, che non dovessero riuscisse in caso in cui non riuscissero a vincere la division. Invece, se le cose dovessero andare male, vuoi infortuni, vuoi sfortune varie, la cosa migliore da fare è vendere i pezzi migliori e cercare di ricostruire.
Ma allora io mi aggancio vado, mi aggancio al discorso di Teo sull'anno zero, che invece per i Chicago White Sox, squadra della mia città, la città che mi ha adottato, vedo più come anno uno in realtà, nel senso che ho la percezione che quello che sia stato l'anno zero rientri nel 2019, dove ci sono state poco più di una settantina di vittorie, però i segnali sono comunque positivi. Allora, è arrivato un buonissimo catcher che è Yasmani Grandal, ex Brewers e Dodgers, che si porta dietro 28 home run e 77 RBI dalla stagione 2019. E Yasmani andrà a colpire nel mezzo di una potente lineup guidata da José Abreu, Edwin Encarnacion e Eloy Jiménez. Gli stessi Abreu e Encarnacion poi si spartiranno un po' i ruoli tra la prima base e DH, anche a seconda della salute di Encarnacion, che ovviamente sarà più propenso al DH, però poi per Pito Abreu ovviamente nel momento in cui dovesse farsi male o comunque Encarnacion tirare un po' la cinghia, la possibilità di andare a diventare il battitore designato diventa abbastanza alta. Ci sarà sempre Yon Moncada che va a coprire la terza base e la seconda su necessità, mentre Tim Anderson, che riparte da un favoloso 335 media battuta, vabbè, poi lui copre la posizione quella un po' più bollente dello shortstop. Anderson e Moncada, che vanno appunto a coprire la zona un po' più calda del campo, sicuramente dovranno migliorare sugli errori, che nel complesso sono stati 45 di 15 di Moncada e 25 di Tim Anderson, che nonostante comunque il shortstop sia abbastanza soggetto a commettere l'errore, 25 sono un po' tanti, quindi bisogna migliorare assolutamente. Tra l'altro poi Anderson è uno dei soli 7 giocatori e 2 se contiamo i middle infielder ad aver registrato almeno 15 home run e 15 stolen base nelle ultime 3 stagioni. Abbiamo dalle minors dei nomi interessanti che salgono, tipo quello di Luis Roberts, che al momento è un top prospect, il terzo nella classifica, che però arriva da uno spring training abbastanza disastroso, sebbene i suoi numeri poi parlino chiaro e ne parlino come un potenziale standout player delle 5 categorie, tra cui media battuta, home run e anche le basi rubate. Ecco, lui andrà ad occupare poi la zona dell'outfield insieme a Jimenez e Norman Mazzara, e che poi tra l'altro Norman Mazzara che arriva, è stato un innesto che arriva da Texas, un innesto mediocre per quanto mi riguarda. E sempre dalle minors credo che a passo veloce arriverà Nick Madrigal, che è un rapidissimo atleta e preciso battitore, ha queste qualità che combinate creano un giocatore abbastanza raro, e andrà a giocare in seconda base, dove il team di Guaranteed Right Field secondo me è un pochettino carente, un pochettino scarso, e anche in ottica fantasy, specie per le leghe che giocano poi i Dynasty League, questo è un nome da tenere caldo, perché potrebbe essere subito d'impatto. Per quanto riguarda il discorso sempre dei prospetti, Chicago, i White Sox hanno 4 dei top 40 in questo momento, 2 li abbiamo menzionati, gli altri 2 sono Andrew Vaughn, che andrà a giocare in prima base, e poi c'è un lanciatore destro che è Michael Kopech. Qui bisogna aspettare un attimino, tenete presente che uno è il numero 16 e l'altro è il numero 20, quindi Chicago sembra che nel suo settore giovanile stia andando abbastanza bene. Poi ci spostiamo sul monte di lancio, dove Lucas Giolito è la garanzia, e credo che sulla base dei progressi messi in atto nel 2019 per i Chicago White Sox è l'uomo che può fare la differenza. D'Atlanta è arrivato dalla Schuylkill, che ne ha vinte 8 e ne ha perse 8 nel 2019, un ERA di 3,75, e penso che questo lanciatore, che in passato parecchio odiato per le mie ragioni personali, ritroverà la serenità giusta nel clima del Southside, nel senso che potrebbe davvero non avere tutte quelle pressioni che invece magari una contender come poteva essere al tempo Houston, e comunque ha saputo sopportare abbastanza bene, gli mettevano sulle spalle. Ecco, inoltre vedo anche la sua presenza buona, decisamente buona per i lanciatori più giovani. Vabbè, comunque questo è un veterano che ha anche vinto, la sua esperienza ce l'ha. Reinaldo Lopez è sotto la lente, perché il 5.38 in ERA deve ampiamente migliorare, specie se c'è l'ambizione di andare alla post season. Penso che se lui riuscisse a girare bene per i Sox la possibilità di andare avanti, in questo senso mi associo al mio amico Andrea Ghezzi, un secondo posto se lo possono anche provare a giocare. Poi c'è l'addizione di Gio Gonzalez da Milwaukee, che arriva corto per la prima volta in una decade ai 150 inning. Gio può dare qualità al reparto senza dubbio, perché è un lanciatore molto forte, E poi chiudiamo con il discorso invece del bullpen, dove ci sono Alex Colomé, Bummer, Shishek, Calvin Herrera, quindi qualche braccio già abbastanza esperto, Evan Marshall, c'è Jeffrey e Carson Farmer, che più o meno sono elencati in ordine di importanza, e penso che tutto sommato non siano poi così male. Ecco, questa è un po' la mia visione dei Chicago White Sox. Mi aspetto un salto avanti e ho delle ottime sensazioni riguardo a questa squadra.
Ma la crema di questa division l'abbiamo voluta lasciare a Pier Mandoi.
Oh, il momento che tutti aspettavate, non si può parlare dei White Sox, eccetera, ma in realtà aspettavate tutti di sapere dei Royals e dei Tigers in ordine di record dello scorso anno. E facciamo anche una bella scommessa, amici ascoltatori, se volete scrivere sui nostri social quale squadra credete che vincerà più partite tra i Royals e i Tigers, poi ci beviamo una birra. Per quanto concerne i Royals, le proiezioni di Baseball Prospectus danno sulle 162 partite un record di 68 vittorie e 94 sconfitte, 10 vittorie in più dello scorso anno, ovviamente dovranno essere adattate. È arrivato Michael Franco dei Phillies, free agent, un anno 2.095.000, è stato rinnovato Alex Gordon, è stato rinnovato Jesse Hane ed è ritornato Greg Holland lo scorso anno ad Arizona, è arrivato inoltre un nuovo manager, cioè Mike Metini. È cambiata la proprietà dei Kansas City Royals, il nuovo proprietario si chiama John Sherman, ma comunque, nonostante il cambio di proprietà, la off-season dei Royals è stata nel segno della continuità con il passato, sia dal punto di vista del prodotto sul campo, rimasto pressoché invariato rispetto all'anno scorso, almeno per ciò che concerne la Major League, sia ovviamente in panchina, poiché al posto di un manager old school che si è ritirato, Ned Yost, è arrivato un altro manager altrettanto della vecchia scuola, Mike Metini, che voi tutti ricorderete, con i St. Louis Cardinals. A Metini è stato affidato il compito di guidare il nuovo rebuild della squadra, e intanto fare il possibile con ciò che si ha adesso a livello di MLB, incluso quello che probabilmente sarà l'ultimo anno in Major League dell'idolo dei tifosi dei Royals, Alex Gordon, eroe della World Series del 2015, e incluso anche il ritorno di Greg Holland, come abbiamo già detto, che l'anno scorso era ad Arizona, ma era stato il closer di quei Kansas City Royals che erano arrivati alla World Series del 2014, che poi quella partita hanno perso contro i San Francisco Giants. Ricorderete che Bumgarner praticamente quella serie la vinse da solo. Matini avrà anche il compito, non si sa se facile o difficile, di far resuscitare la carriera di Michael Franco, quasi l'unica firma dell'off-season di Kansas City, grande scommessa comunque dei Royals. È un giocatore che sicuramente batterà molti fuoricampo, d'altronde è dal 2016 che non batte meno di 17 fuoricampo in stagione, tuttavia non è mai riuscito negli anni successivi al 2015 a replicare tutta la promessa che aveva mostrato in questo suo primo anno in MLB, in cui aveva battuto 14 home run in 80 partite e aveva anche avuto una media battuta piuttosto alta di 2.80. Negli anni successivi i fuoricampo sono rimasti, la media battuta è sceso anche tutto il resto, ha avuto dei problemi per anche in difesa, chissà come farà adesso con i Royals. Comunque degli aiuti stanno arrivando per i Royals, soprattutto dal punto di vista dei lanciatori in MLB, lanciatori che non sono nella top 100 per esempio di Kit Lodi The Athletic, ma che comunque sono abbastanza buoni da avere un buon ruolo all'interno della Lega, tant'è che il farm system complessivamente è il 12° delle majors, sempre secondo questo grande esperto di prospetti. Nella top 100 di Kit Lodi comunque ci sono due giocatori, Daniel Lynch, che è un lanciatore mancino, arriverà molto tardi nel 2022, però il 13° prospetto della Lega, ha una fastball a 99 miglia orarie, slider e un cambio ben sopra la media, manca un po' di controllo, ma comunque il cielo è il limite con lui. E poi c'è il 47° della Lega, è Bobby Witt Jr., figlio di Bobby Witt, lo ricorderete lo scorso anno, seconda scelta sì, da una high school. È un giocatore velocissimo, proprio il tipo di giocatore che piace ai Royals, che fanno ancora lo small ball, il batti e corri, le rubate, è una cosa caratteristica del modo con cui i Royals sono arrivati nel 2015 a vincere la World Series e sono ancora oggetto della gratitudine di tutta la regione praticamente. È un giocatore velocissimo, ha il braccione ed è ottimo in difesa allo shortstop, deve migliorare lo swing per ottenere un po' più di potenza al piatto, bisogna vedere se quella potenza che sicuramente guadagnerà arriverà alle spese del contatto e della media battuta o meno. Comunque, in ogni caso, il potenziale è altissimo. Per ciò che concerne invece i Detroit Tigers, che l'anno scorso hanno fatto una stagione bruttissima con 47 vittorie e 114 partite. Quest'anno Baseball Prospectus prevede 69 vittorie e 93 sconfitte, quindi sarebbero ben 22 in più rispetto allo scorso anno. E in effetti la squadra è un tantino migliorata. È arrivato Austin Romine, ex Yankees, come backup catcher. Un anno contratto annuale per lui. Tutti i giocatori che sono arrivati con contratto annuale. CJ Cron e Jonathan Scope dai Twins. Ivan Nova dai White Sox. È andato via Matt Moore, che è andato in Giappone a rinforzare i Fukuoka SoftBank Hawks, come avrete sentito nella puntata di settimana scorsa di 108 NPB, e se non l'avete fatto ascoltatela. È andato via anche Edwin Jackson ai Diamondbacks, è andato via anche Tyson Ross verso San Francisco. Il peggio è passato per i Tigers. Stando alle parole di Al Avila, il GM, dovremmo dire di sì. La squadra è arrivata al suo punto più basso lo scorso anno, perdendo ben 114 partite, solo 5 in meno del 2003. Nel 2003 Detroit vinse solo 43 partite in tutto l'anno, e per dare un'idea della squadra che giocava, che andava sui campi di tutta la MLB, bisogna dire che il giocatore più forte di quella squadra era Dimitri Young, non so se ve lo ricordate, ma è un grandissimo soggetto, e l'asso di rotazione era tale Nate Cornejo, uno che ha chiuso la sua carriera con una ERA superiore al 5. Comunque, se il punto più basso è passato, arrivare dal punto più basso ad un punto abbastanza alto per godersi il panorama c'è un mare, e quindi anche il 2020 ovviamente sarà un anno difficile per i Detroit Tigers. Non significa che non siano arrivati però dei miglioramenti. Parte destra del lineup, Shop e Cron l'anno scorso a Minnesota hanno battuto 48 fuori campo insieme. Austin Romine si dividerà il ruolo di catcher con James McCann, portando una buona difesa, qualche fuori campo e l'attitudine da leader nella clubhouse che ha mostrato a New York. In rotazione invece non si aspetta tantissimo da Ivan Nova, che è stato acquistato quasi esclusivamente per lanciare quanti più inning possibile, e che poi vadano bene o vadano male, diciamo che non è una cosa che interessa molto a Detroit. E lì più che altro Ivan Nova per tenere calda la sedia a Casey Mize, il migliore dei prospetti dei Tigers. D'altronde nella top 100 della top 100 dei prospetti i Tigers ne hanno ben 4, di cui 3 lanciatori. Casey Mize alla 20, miglior prima scelta del 2018 e prima di un infortunio lo scorso anno il miglior prospetto tra i lanciatori nelle minors. Ha una fastball, una slider e una splitter da urlo e ottimo controllo, e potrebbe essere già in questo momento il miglior lanciatore dei Tigers, incluso lo staff dell'MLB. Al numero 24 c'è Tarik Skubal, arriverà nel 2021 però, 179 strikeout e 47 basi su ball lo scorso anno nelle minors, potenziale da 2 di rotazione. Altro giocatore che potremmo vedere quest'anno è Matt Manning, potrebbe essere quasi già pronto praticamente. Fastball che prima era 98, adesso è sul 91-95, ma è diventato da lanciatore di potenza, è arrivato un vero e proprio lanciatore, un vero e proprio artista del lancio. Ha cambiato la meccanica, ha acquistato controllo, ha acquistato breaking ball. Ulteriori progressi lo porterebbero a livelli di numero 2. Poi c'è anche Riley Green, che arriverà nel 2022, un ottimo shortstop preso lo scorso anno al draft, e ha una potenziale potenza da 20-25 fuori campo in stagione. Inoltre un'altra cosa che probabilmente è un motivo di ottimismo per i Tigers avranno anche la prima scelta al draft 2020, in qualunque momento esso si terrà. Probabilmente la loro scelta cadrà tra Spencer Torkelson, prima base di Arizona State, oppure Emerson Hancock, lanciatore partente di Georgia University.
Va bene, siamo stati non bravi, di più. Mezz'ora di preview, 11-12 minuti di cazzaggio iniziale, però dovuti. Non ci resta che chiudere con le nostre previsioni per il 2020 per l'American League Central. E allora, visto che Pierre hai parlato per un buon 10 minuti filati, ti facciamo riposare e torniamo da Alex Cavattone. Alex, come finisce la division?
Finisce che vincono e si confermano i Minnesota Twins in testa alla division. Chicago beffa Cleveland sul finale di stagione e va alla postseason. The Land sta a casa e poi seguono i Royals e i Tigers.
Io sto con Alex, precisa, quindi non mi ripeto. Teo Perfetti?
Io romanticamente dico White Sox, poi Twins, Cleveland, Royals e Tigers.
chiude okay. Il nostro buon uomo da MLB Italia, Pier.
Io mi associo, sì, mi associo ad Alex e Andrea, Twins primi, White Sox secondi, a seguire Indians, Royals e Tigers.
Va bene, solo il buon Matteo Perfetti che quando vede Sox in un il nome di qualsiasi squadra la mette in testa
e esce di cappa.
Esatto,
non c'è. Ma ero tentato anch'io a mettere i Sox, eh. Ero molto tentato anche io. Però credo che siano ancora a un anno di distanza.
Per me i Twins non vincono più 100 partite, ma la division la vincono.
E beh, ma in questa stagione è una vittoria anche senza 100 partite.
Sì, sì. Credo che preferiscano vincere.
Particolarmente bruttine.
Io credo che i Twins preferiscono vincere meno di 100 partite, ma una serie di playoff. O una partita.
Sì, sì, sì.
Una partita di playoff contro gli Yankees.
Esatto. E anche perché si passerà da lì inevitabilmente, credo, eh. Più o meno, insomma. Vabbè, vedremo, saremo a vedere. Va bene ragazzi, per la sesta puntata di... No, settima, va bene, dai, quella che è di 108 è tutto, non mi resta che salutarvi e salutare i nostri ascoltatori, sempre tantissimi, vi ringraziamo, un abbraccio a tutti. Alex Cavatton, mi raccomando, fai il bravo, ti voglio bene, un abbraccio.
Ci provo, Andre, ci provo. Un abbraccio a tutti.
Perché ci provi? Cosa succede? Cosa c'è?
Perché segregato in casa mi rompo le palle, però vabbè, cosa devo fare?
Ci tocca ragazzi. Un abbraccio all'uomo da Berlino, Matteo Perfetti. Matteo, com'è lì la situazione in Germania?
Sta iniziando anche qui la quarantena. Io da oggi sono ufficialmente a casa e inizierò anch'io a guardare partite vecchie.
Ah, perfetto, un abbraccio anche a Pier Mandoi.
Un abbraccio a tutti, stay safe, stay strong.
Va ovviamente bene. Buonasera a tutti, un abbraccio.
Va bene ragazzi, noi ovviamente ci sentiamo settimana prossima, continueremo nelle nostre preview. Un abbraccio anche da Andrea Ghezzi. Ciao.